mercoledì non c'è lezione perché le aule sono impegnate, non so perché. Quindi mercoledì, dopo domani, non c'è lezione, non c'è disponibilità delle aule. Ecco, 2 novembre, bisogna vedere il calendario, c'è un calendario accademico su cui c'è scritto se è vacanza accademica oppure no. Se è vacanza accademica non si fa lezione, se non è vacanza accademica si fa lezione. Non è vacanza accademica, io porterò. Se invece sul calendario risulta vacanza accademica, cioè il colore delle vacanze, io non posso venire perché non posso fare. Ultimo annuncio. Guardate questo lungo e continuo ci farà perdere un sacco di tempo inutilmente, ed è tutta spiegazione in meno che faremo, argomenti in meno. Ultimo annuncio, dopo il mio genere faccio ricevimento il mercoledì, infatti se qualcuno di voi sta già venendo, mercoledì prossimo non sarò disponibile per ricevimento perché ho un convegno con i Napoli, quindi non posso venire. Quindi meno male che c'è la vacanza per fare disponibilità, perché sennò comunque non avremmo fatto lezione. Allora, riprendiamo. Il sistema economico fino ad arrivare alla contabilità nazionale, che è la rappresentazione più recente disponibile. Abbiamo visto alcune delle principali visioni, abbiamo visto la legge di sé, il principio della domanda effettiva, la visione che c'è cioè dietro la determinazione delle variabili distributive, che è uguale a quella dei prezzi dei beni, il ruolo della scarsità relativa nelle teorie classiche. Allora, vi dico soltanto per completare questo argomento che vi dico i tecnici sono, poi se ci sarà tempo le faremo. Alla fine faremo tutti questi argomenti che lasciamo un po' appesi. Nel libro di testo ci sono delle altre teorie della distribuzione. Io ho prima accennato a quella classica, vi ricordate, in cui sono caratterizzato dal fatto che una variabile distributiva, per esempio il saggio di salario reale, determinato da circostanze storiche, e le altre sono determinate dalla tecnologia, dalle relazioni tecnologiche esistenti. E in queste teorie ci sono le classi sociali che giocano un ruolo. Ogni classe sociale ha una posizione particolare all'interno di quella connessione produzione reddito spesa. Quindi le classi si differenziano, per esempio, sulle decisioni di consumo e di risparmio. vi ricordate che nel periodo classico i lavoratori avevano un modo di consumare e di risparmiare diversi dai capitalisti. Quindi, come vedete, tutto questo non c'è nella teoria classica. Non ci sono classi sociali, ci sono gli oggetti, ci sono i fattori produttivi, come se fossero cose. Ogni fattore uguale all'altro prende la sua remunerazione uguale al prodotto marginale. È una visione diversa. Negli anni più recenti la letteratura economica ha espresso altre teorie della distribuzione che tipo di testo vi riporta. Queste teorie oggi si chiamano tutte insieme teorie post-keynesiane. Ma il libro di testo non le chiama così, le chiama con il nome e il cognome degli autori che l'hanno sviluppato. Ce n'è una che fa capo all'autore che si chiama Kalecki, ce n'è un'altra che fa capo all'autore che si chiama Kaldor, con la K, e li scrive. Capitolo sesto. La teoria della distribuzione legata al nome di quest'altro economista, Kaldor, sta nel capitolo ottavo, se non sbaglio. Un'altra teoria è legata al nome di un altro economista che si chiama Pasinetti, e sempre sta il paragrafo successivo a quella di Kaldor. In effetti si chiama una correzione della teoria di Kaldor, della distribuzione da parte di Pasinetti. Questi sono tutti autori che vengono dopo Keynes, sono allievi o non proprio allievi, persone legate a quella tradizione che si sviluppò a Cambridge, l'Università di Cambridge in Inghilterra, dopo che Keynes scrisse la teoria generale nel 1936. Alcuni sono suoi allievi, altri sono persone legate a quel mondo. Per questo si chiamano post-keynesiani, vengono dopo in quella università, in quella tradizione. Che cosa dicono queste persone? Non andiamo sulla parte analitica, se c'è tempo faremo la parte analitica. Queste persone recuperano la tradizione classica. Recuperano il fatto che all'interno di quella connessione produzione, reddito, spesa, non tutti i soggetti sono uguali. I soggetti sono uniti da vincoli, per cui ci sono le classi, secondo alcuni di questi, ci sono i settori istituzionali, famiglie, imprese, secondo altri, ci sono legami per la posizione rispetto alla distribuzione del reddito, secondo altri ancora, percettori di profitto, percettori di salario. Quindi ognuno di questi gruppi, che siano classi, capitalisti, lavoratori, che siano percettori di profitto, percettori di salario, che siano famiglie, imprese, ognuno ha un comportamento diverso nel prendere decisioni di consumo e di risparmio. Non tutti i soggetti sono sullo stesso piano, quindi sono soggetti che occupano un ruolo in quella connessione, soggetti che occupano un altro ruolo, soggetti che hanno più potere economico, soggetti che hanno meno potere economico. Quindi un pieno recupero della vecchia tradizione classica in chiave moderna. tenendo conto che la domanda effettiva è importante nel determinare l'andamento economico. Se avremo tempo faremo durante il corso anche le teorie di questi autori, però dovete studiarli da soli, speriamo di avere un po' di tempo per fare anche questo. Comunque, come vedete, ci sono visioni diverse. La visione classica è la più importante, è una visione estremamente forte per vari motivi. Primo motivo, tutto sembra semplice, coerente e lineare. Ogni cosa sembra simile all'altra, no? Ci sono i mercati, su ogni mercato si definiscono le funzioni di domanda e le funzioni di offerta, per ogni mercato c'è un prezzo, il prezzo è determinato dalla cui domanda e offerta, il gioco delle variazioni di domanda e offerta porta verso l'equilibrio che l'equilibrio sta, c'è una visione complessiva molto omogenea. Tutta questa costruzione, per la vedremo meglio più avanti, parte da il comportamento dei singoli soggetti e poi si aggrega il comportamento complessivo, e anche analiticamente utilizza, come poi vedremo quando faremo la parte microeconomia, utilizza strumenti molto simili, sono sempre gli stessi strumenti che si utilizzano, sia che dobbiamo esaminare il consumatore, il comportamento del consumatore, sia che dobbiamo esaminare il comportamento del produttore. È una teoria molto omogenea, molto ben costruita e molto formalizzata. Questa è la parte della teoria economica che è stata assiomatizzata ed è l'unica disciplina sociale, umana, che presenta un grado di assiomatizzazione, quindi è estremamente avanzata sul piano formale. Questa è la sua forza, non si può non conoscerla nella sua struttura, perché è proprio una costruzione notevole per la storia dell'umanità, oltre che per il corso di economia politica. Chiudiamo qua questa prima parte del corso di macroeconomia, abbiamo fatto le rappresentazioni e alcune delle principali visioni, e apriamo la seconda parte. La seconda parte, come vi ho annunciato, si riferisce al comportamento delle variabili economiche. Come si comportano le singole variabili economiche? Quali variabili economiche prendiamo in considerazione? Prenderemo in considerazione le seguenti variabili economiche. Consumo e la sua negazione, non consumo che è risparmio. E faremo tutte le teorie presenti nel libro di testo che riguardano le decisioni di consumo e di non consumo. Nel libro di testo queste teorie sono sparse nei vari capitoli. Le trovate nel capitolo 2, nel capitolo 3, il capitolo 8, eccetera, eccetera. Io ve le presento tutti insieme. Questa è la differenza con quello che c'è, il contenuto è lo stesso. Analogamente faremo tutte le teorie dell'investimento che ci sono sul libro di testo, tutte quante insieme, così avete una carrellata unica. Quindi faremo teorie del consumo e del risparmio, poi teorie dell'investimento, poi teoria dell'offerta e della domanda di moneta, e poi teorie dell'offerta e della domanda di lavoro. Vedremo tutte queste cose insieme. Non sono tutte le variabili con cui tratteremo, ma sono più un'economia chiusa agli scambi con l'estero, i sensi di intervento pubblico, le principali che ci interessano. Con queste informazioni
saremo in grado di costruire
nella terza parte
il modello di base della, dell'intera economia,
il famoso modello di SLM.
E allora possiamo partire sul consumo e risparmio.
Abbiamo già più volte fatto riferimento a queste teorie. Quando abbiamo fatto la legge di Seifici per domanda effettiva, abbiamo fatto delle ipotesi di comportamento di CLS. Abbiamo fatto le ipotesi principali. Adesso dovremo prima vedere un po' più analiticamente queste prime ipotesi di comportamento e poi vedere, approfondire un po' per aggiungere altre informazioni. Vedete se non ci sono altre variabili che incidono su queste decisioni. E allora abbiamo già visto che il consumo può essere funzione del stato di interesse, così pure il risparmio, il non consumo.
Vi ricordate quando abbiamo fatto la legge di Sei? Abbiamo detto che le decisioni di consumo e le decisioni di risparmio possono essere funzioni del saggio di interessi. Poi quando abbiamo fatto il principio della domanda effettiva
abbiamo detto che questi, sia il consumo che il risparmio, possono essere funzioni del livello del reddito. Il consumo è una percentuale del reddito, l'80% dicevamo, il risparmio è la percentuale del reddito prodotto e distribuito, il 20% per quella di 80, questo è stato detto.
Quindi possiamo avere, abbiamo già fatto riferimento a due variabili X ed R che incidono su queste decisioni. Poi vedremo se ce ne sono altre. Allora, dovremmo adesso procedere a approfondire come ognuna di queste variabili incide su queste decisioni, avere più competenza analitica. Allora vi dico subito che il libro di testo approfondisce solo la relazione tra X e C o tra X ed S, dandovi poche informazioni su quella tra R, stato di interesse, e C. Altri libri di testo invece approfondiscono la relazione tra R e C o tra R ed S. E quindi seguiamo il libro di testo e tratteremo principalmente che relazione c'è tra il livello del reddito e il consumo e il risparmio, analiticamente. Cosa significa scegliere uno o scegliere l'altro? Ve l'ho già detto all'inizio dell'anno. Nessuno nega che tutte e due le variabili incidano su consumo di risparmio. Però succede che per motivi di vincoli di risorse dobbiamo fare una scelta. Allora alcune scuole di pensiero sostengono che l'incidenza, l'influenza del saggio di interesse sul consumo di risparmio è più forte dell'incidenza che ha il reddito, per altri è vero l'inverso. Quindi alcuni scelgono R ed altri scelgono X e fanno C di R o sono C di X nel modello che costruisce. Però è una scelta forzata in qualche modo, che nessuno negherebbe, è solo una questione di dire qual è la più importante. Chiaro? Vi ho già detto pure che la trattazione che collega R a C ed S è legata all'idea di astinenza, ossia che il risparmio è consumo che si pospone nel tempo. Abbiamo consumo oggi, odierno, e consumo futuro. Il risparmio è consumo futuro, che per spostare nel tempo il nostro consumo dobbiamo fare un sacrificio, quindi il consumo futuro dello stesso bene ha per loro un'utilità minore del consumo di questo stesso bene oggi. Quindi per essere indotti a posporre nel tempo il consumo di questi beni che ci interessano, abbiamo bisogno di una remunerazione, remunerare il sacrificio, e questa remunerazione è il saggio di interesse. Quindi maggiore questa remunerazione, maggiore l'incentivo a posporre il consumo di esso. Più basso la remunerazione, minore è l'incentivo a posporre questo consumo odierno. Quindi se R è alto, ci si riduce ed S aumenta, il dice. Nei libri di testo più recenti, specie quelli americani, in genere questa parte analiticamente è molto approfondita. Nei libri di testo che vengono dagli anni, nei decenni precedenti, si approfondisce più la parte su X. L'autore del vostro libro di testo è una persona che già davanti negli anni approfondisce più la parte su X, essendo informato in anni di eventuali insegnanti in quegli anni, negli anni precedenti. Comunque, non perderete molto, perché poi faremo delle cose per recuperare anche la relazione tra R e C. Allora vediamo come si può trattare la relazione tra X e C, il che vuol dire trattare la relazione tra X ed S, perché in negativo si fa anche in ordine. Allora, tutti voi, non c'è bisogno di fare un corso di economia per capire che più si guadagna più c'è possibilità di spendere e di risparmiare. Però questo non è quello che viene fuori dal vostro libro di testo, viene fuori qualcosa in più. Allora vediamo di affrontare questo qualcosa in più. Provo a fare un esercizio logico per aiutarvi a leggere tutto quello che c'è nel libro di testo su questa relazione tra C ed X. Un unico esercizio vi dovrebbe dare la possibilità di capire tutto quello che ci sta e di muovervi con più tranquillità. Un esercizio logico, di pura logica. Allora, seguitemi, perché questo non lo trovate nel libro di testo, ma vi aiuta a leggerlo. Voi trovate diverse rappresentazioni della relazione tra C ed X e quindi tra S ed X. Vedrete, ne troverete quattro, ve le disegno poi dopo tutte e quattro. Per comprendere l'esistenza di queste diverse rappresentazioni dobbiamo fare riferimento al fatto che nella letteratura economica ci sono due modi di rappresentare questa relazione tra C ed X, tra consumo e reddito prodotto e distribuito. Allora, io prima descrivo sulla lavagna, parole, come si può, cosa potete trovare nella letteratura. Poi vi faccio vedere come le ritrovate queste cose nel libro di testo. Allora, possiamo avere un primo enunciato, chiamiamola della teoria del consumo che collega C a D. Il libro di testo parla di teoria del consumo keynesiana, ma non è necessario. Usiamolo, sapendo appunto che si può chiamare anche così. Primo enunciato, ve la scrivo, quando il reddito varia, il consumo varia nella stessa direzione. Questa è la prima parte dell'enunciato. Seconda parte, che è quella un po' più specifica, ma non tanto quanto X. Quando il reddito varia, il consumo varia nella stessa direzione, con questa qualificazione che c'è dopo, ma non tanto quanto il reddito. Il consumo varia nella stessa direzione, ma non varia nello stesso ammontare del reddito. Di meno, non tanto quanto il reddito. Secondo enunciato. La prima parte è tale e quale, identica, nessuno la può negare, la prima parte. Quando x varia, ci varia nella stessa direzione. Quello che cambia è la seconda parte. Ma in misura meno che proporzionale. Il vostro libro di testo utilizza tutti e due gli enunciati, senza dirvelo, nel senso vi presenta i grafici, le cose, a volte si usa uno, a volte si usa l'altro. Non è una questione che è fatto male il libro di testo, è una linea espositiva, privilegia altre cose. Allora facciamo un esercizio di questo genere, così vi ricostruite quelle cose da un'altra prospettiva. E aiuta molto studiare così, almeno quando ero studente così ne capivo le cose. Poi, proviamo a riscrivere queste cose in maniera logicamente più compatta, con un linguaggio più formalizzato. Diciamo la logica. Vediamo questa prima parte, fino a qua, per le due cose. Allora, cosa sto dicendo? Che quando il reddito varia, il consumo varia nella stessa direzione. Ossia, cosa abbiamo? Una variazione di C e una variazione di X. Come sono queste due variazioni? Uguali, hanno lo stesso segno. Se una è positiva, l'altra è positiva. Se una è negativa, l'altra è negativa. Se io qua ci metto un segno di frazione, come sarà questa frazione? Positiva, sempre. Perché se questa è positiva e questa è positiva, la frazione sarà positiva. Se tutte e due sono negative, la frazione sarà positiva. Quindi, dal punto di vista logico, tutta questa frase qua equivale a questo. Ho scritto la stessa cosa. Siamo? Ora vediamo questa seconda parte. Ma non tanto quanto X. Io cosa ho? Ho una variazione di C in valore assoluto, senza segno, senza prendere in considerazione il segno se è positivo o negativo, e una variazione di X in valore assoluto, senza segno. Cosa ci dice questo? Il delta C in valore assoluto è minore il delta X in minore assoluto. Siccome sono valori assoluti, tutti e due positivi. Però uno è più piccolo dell'altro. Se questo è più piccolo di questo, posso anche scrivere il delta C in valore assoluto diviso delta X in valore assoluto com'è? Di 1, no? Bene? Ma questo stesso, quindi delta C su delta X, sia che sia positivo o negativo, è sempre positivo, insomma, va posto. Però sarà pure minore di 1 se è vero quest'altra parte qua. Quindi, se io ci aggiungo questa qualificazione alla prima parte, posso scrivere E tutto questo, che così lungo, diventa questo, che è breve breve. Siete? C'è qualcuno che ha problema? Ah. Qui ho scritto delta, poi vediamo la delta c in valore assoluto, delta x con due barrette in valore assoluto. Ho scritto che delta c è minore, c'è il segno di minore di delta x in valore assoluto. Poi leggete, poi ho descritto quella stessa cosa, delta c in valore assoluto diviso delta x in valore assoluto è minore di 1. Un errore alla volta. Dopodiché ho trasportato questo qua dentro l'interno. Vediamo la seconda come la possiamo scrivere. La prima parte è identica. Quindi la prima parte 0 minore di delta c su delta x. Seconda parte, ma in misura meno che proporzionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se x aumenta di una certa percentuale, varia di una certa percentuale, c deve variare con una percentuale più piccola. Le variazioni percentuali di c e di x non sono uguali, una è più piccola dell'altra. Allora, qui vedete? Variazione percentuale di c, ovviamente questi diamo il valore assoluto, se no c'è una pasticcia all'inizio. Variazione percentuale di x come sarà? Una è minore dell'altra. Siete? Sono tutti valori positivi perché quelli di sopra sono in valore assoluto. Allora cosa posso scrivere? Questa la posso trasformare in quest'altro modo. Delta C diviso delta X, tutte e due in valore assoluto, è minore di C su X. Posso passare questo sotto e quello sopra e scrivere questa. Delta C su delta X già sta qua, in ogni caso è minore, è positivo questo rapporto, quindi questo sarà minore di C su X. Vedete la differenza del enunciato? Qui ci dice il primo enunciato che questo rapporto è compreso tra 0 e 1. Questo ci dice che questo rapporto è compreso tra 0 e il rapporto C su X. Vedete? Attenzione! Poi finiamo perché siete pure stati, pure io. Nelle nostre economie, se prendiamo, queste sono variabili aggregate, riguardo l'intera economia, in genere il consumo come sarà rispetto al reddito? Un'economia come quella italiana, o come quella statunitense, come quella... e qualsiasi economia europea sarà minore. Quando è che succede che C non è minore di X? Durante una guerra, un cataclisma, una rivoluzione. In condizioni normali C è minore di X. Quindi il rapporto C su X in condizioni normali è minore di 1. Potete scrivere anche questo. Se poi c'è qualche evento straordinario, uno tsunami, una cosa del genere, potete avere la situazione opposta. Allora guardate, questo secondo enunciato è più restrittivo del primo, già vediamo qui. Ossia ci sono casi in cui questo enunciato vale e questo non vale.
perché questo include casi minori, un numero di casi minori dell'altro. Ossia qui il rapporto tra delta C e delta X per essere sempre maggiore di 0, però qui basta che sia minore di 1, qui deve essere minore di un numero più piccolo di 1. Quindi se il numero, il rapporto tra delta C e delta X capita di essere un numero che è maggiore di questo rapporto, ma ancora minore di 1, quindi è compreso in questo intervallo, questo enunciato qua non vale, ma l'altro vale. Quindi questo è più ampio di questo. La prima cosa che osserviamo. Che ora si fa? Vabbè, loro ci fermiamo domani. Dobbiamo continuare questo discorso.